Ed eccoci di nuovo in onda. Buonasera a tutte e tutti. Ci siamo. Siamo di nuovo in onda, siamo Entropia Massima, siamo i geologi più belli del mondo. Io sono Andrea e stasera siamo al gran completo. Siamo con Chiara, con Marco, con Lorenzo e con Jacopo.
E ci manca Paoletto.
E ci manca Paoletto. E niente, quindi ci ritroviamo per la nuova stagione. E di che cosa vi parliamo? Torniamo subito sull'attualità, perché ce le servono su un piatto d'argento, e quindi vi parliamo del fantomatico, famigerato decreto Genova, quello che dovrebbe, diciamo, impostare e prevedere tutto quello che riguarda la ricostruzione del ponte di Genova, ma invece si è scoperto ormai da diversi giorni che dentro al decreto ci sono un sacco di altre cose che non c'entrano con Genova, non c'entrano col ponte. E parleremo di Ischia, parleremo del condono edilizio, cioè del panico in trasmissione, non sappiamo. E quindi parliamo di Ischia, parliamo del condono edilizio di Ischia, che diciamo è inserito in modo un pochino farlocco, un pochettino fumoso, perché l'isola di Ischia, come ricorderete, l'anno scorso è stata interessata da un terremoto che ha fatto molti danni, ma era di una magnitudo molto bassa. E quindi, insomma, parliamo di questo, parliamo forse anche, se abbiamo un po' di tempo, dei cosiddetti fanghi da sversare sui terreni. Questo è un altro piccolo regalo che sembra essere pronto per noi all'interno del decreto Genova. E quindi, insomma, tante cose che non c'entrano, tante cose che potrebbero creare molto più danno che diciamo risanare quello che c'è da risanare.
Sì, infatti in radio più volte già si è affrontato l'argomento, è stato già affrontato in altre trasmissioni, già se ne è parlato. Però noi, come abbiamo impostato le trasmissioni già dall'inizio e gli anni passati, è affrontare il tema anche dal punto di vista, ovviamente, del territorio e del contesto territoriale. E, in particolare, quindi, essendo sull'isola di Ischia, essendo un'isola vulcanica, vorremmo fare prima un'introduzione sul territorio per poi poter parlare in maniera un po' più approfondita, appunto, di quello che ha riportato nel condono, ricordando sempre che la trasmissione è relativa ai rischi e alle emergenze, cercando di prevenire le emergenze. Uno dei totem della prevenzione delle emergenze è quello che non si può andare avanti condonando situazioni in cui si costruisce in zone a rischio, conosciute come a rischio, cartografate e riportate sotto vari aspetti come Ischia, come zone a rischio di vario tipo, e poi si va avanti invece a condoni e poi ci si lamenta che, appunto, le case crollano o si hanno vittime. Quindi, ecco, sì, per fare un'introduzione, abbiamo in linea, se ci sente, professor Guido Giordano dell'Università di Roma 3. Ci sei, Guido? Non c'è Guido? Ok.
Pronto,
pronto Guido,
pronto?
Eccolo.
Pronto, sì.
C'è Guido, ciao.
Yes. Ciao.
E quindi niente, volevamo chiederti, appunto, di aiutarci a fare un po' un'introduzione territoriale per capire sempre il contesto in cui ci stiamo muovendo, visto che noi viaggiamo qua e là per l'Italia e ogni volta cerchiamo di dare un po' un quadro della situazione, di dove siamo dal punto di vista territoriale, ma nel nostro caso ovviamente geologico. E il contorno. E quindi ti chiedo se ci puoi fare un po' appunto il quadro di Ischia in quanto entità geologica, in quanto vulcano.
Allora, certo, intanto mi presento, sono Guido Giordano, sono docente di vulcanologia all'Università di Roma 3 e diciamo da anni impegnato anche sul fronte della protezione civile, e proprio nel corso dell'ultimo anno su un tavolo di lavoro che la protezione civile ha prestato per diciamo lavorare sugli aspetti della pericolosità vulcanica Ischia, perché Ischia, forse non tutti sanno che è un vulcano, è uno dei tre vulcani attivi dell'area napoletana. Si parla molto del Vesuvio, si parla un po' meno negli ultimi anni, un po' di più, dei Campi Flegrei, che sono sicuramente diciamo il grande problema dell'area napoletana. Non si parla praticamente quasi mai, tranne appunto quando ci sono le occasioni dei disastri a Ischia, come è stato quello del terremoto, dell'ultimo terremoto, che oltre a danni ha causato purtroppo anche vittime, e oppure quando ogni tanto ci sono degli eventi di tipo franoso, come ce ne sono stati negli ultimi anni più volte, anche lì spesso con danni e purtroppo anche con vittime. Dunque, quindi Ischia è un vulcano, uno dei vulcani attivi. Per definire un vulcano attivo vuol dire un vulcano, diciamo, usualmente che abbia avuto un'attività recente. L'ultima eruzione di Ischia è medievale, del 1302, e in realtà moltissime altre eruzioni ci sono state nel corso, in epoca storica, e diciamo tutta la storia della colonizzazione dall'epoca diciamo della Magna Grecia in poi è costellata da moltissime eruzioni. Se ne contano diciamo più di 35, probabilmente 35 nel corso degli ultimi 3.000 anni, quindi diciamo la frequenza è anche molto elevata, e anche più elevata per esempio di quella che invece si sia vista nei Campi Flegrei. E Ischia è un grande vulcano, essendo un'isola la gran parte del vulcano è sottomarina, ha avuto una grandissima eruzione molto più antica, 55.000 anni fa, che però ha prodotto il collasso della parte sommitale. Quindi oggi Ischia diciamo si vede come una grande caldera in cui al centro c'è c'è una grande montagna che si chiama Monte Epomeo, che invece è stata risollevata per più di 1.000 metri nel corso degli ultimi 28.000 anni, almeno un poco di più, insomma diciamo negli ultimi 30.000 anni. Questi sono numeri che agli ascoltatori possono sembrare diciamo senza senso, però invece quello che voglio raccontare è che da questo quadro nascono tante pericolosità a Ischia. Ischia è un sistema molto complesso che ha tanti livelli di pericolosità e spesso interrelati. Allora, c'è da una parte la pericolosità legata ai movimenti di magma. Quindi il magma ovviamente ha la possibilità di raggiungere le superfici quando si vede in un'eruzione, ma il magma, se c'è sotto, come a Ischia c'è, ovviamente può fare tante cose: spingere, accumularsi, e diciamo il sollevamento degli ultimi 30.000 anni del Monte Epomeo, che peraltro è uno dei più veloci, se non credo il più veloce al mondo, produce ovviamente in corrispondenza di questa spinta verso l'alto tantissime fenomenologie, tra cui A, le frane. Ischia ha avuto diciamo nel corso appunto di questi ultimi 30.000 anni episodi di collassi anche giganteschi, che hanno prodotto grandi frane sottomarine, addirittura tsunami. Quindi diciamo è un complesso, e ovviamente anche frane molto più piccole, che però quando poi l'isola diventi abitata, anche con testi, diciamo elementi che dal punto di vista geologico sono più piccoli, ma usualmente le cose più piccole sono anche più frequenti nella natura, e ovviamente quando poi l'isola diventi molto urbanizzata la questione diventa molto più complessa. Questo significa che il rischio aumenta, e a Ischia oggi abitano circa 50.000 persone, che diciamo in estate possono raggiungere anche tre volte tanto, quindi diciamo la popolazione su un sostanzialmente un fazzoletto di terra, l'isola più o meno è 10 km per 8, per darci un'idea.
Ecco, e su questo, gran parte della... Guido, scusami, su questo sì. Volevo ricordare e ribadire, anche se l'abbiamo detto tante volte, il concetto di rischio legato ovviamente alla presenza dell'uomo, nel senso l'idea di un sisma, di un terremoto, qualsiasi cosa che succeda nel deserto, ha un rischio, certo, praticamente nullo, zero, nel senso che non influenza, quindi il rischio è un concetto molto, molto antropico, poi la natura fa il suo corso, però è l'interazione con l'uomo che appunto noi adesso stiamo...
Esatto, e su questo molto. Per dire il terremoto di Ischia, che diciamo è vero che non è stato forte in sé, ma è molto superficiale, e diciamo il danno che si procura dipende da questi due fattori, la magnitudo e la profondità, quindi un terremoto di 4.5 che si sviluppi a 100 km di profondità nessuno lo sente. Ovviamente se è molto superficiale, anche un chilometro, poco più, come nel caso di Ischia, localmente non si estende molto, quindi magari a Napoli già non si sente, però localmente può invece creare uno scuotimento molto forte, ed è per questo che una mappa di pericolosità sismica, in questo caso, che già indica Ischia perché ha avuto in epoca storica terremoti molto distruttivi, quello del 1883 di Casamicciola, che è la stessa zona a nord di Ischia, che aveva avuto un terremoto diciamo veramente molto distruttivo, tantissimi danni e tantissime vittime, e questo che sostanzialmente rientra nel quadro appunto di un'isola attiva vulcanicamente, dove gli sforzi sono gestiti da movimenti di magma, da un sistema geotermico idrotermale pressurizzato, di cui diciamo è difficile monitorare lo sviluppo dal punto di vista appunto degli sforzi, e che ogni tanto rilascia questa energia. Allora è chiaro che costruire bene è diciamo il prerequisito per una convivenza armonica con il sistema, mentre più che altro l'argomento che avete introdotto, cioè quello dell'abusivismo, è che nell'abusivismo oltretutto non solo si costruisce usualmente dove non si deve, ma si costruisce pure male, perché fuori dalle regole urbanistiche, per cui gli strumenti che già esistono, che indicano determinati requisiti che devono avere gli edifici, anche a Ischia ovviamente nel momento in cui non siano rispettati, poi sarà sentire, cioè è ovvio che nel momento in cui ci sia un evento non reggono, spesso non reggono neanche quelli che sono costruiti diciamo teoricamente a norma, perché poi si scopre che, come abbiamo visto in tanti casi recenti, dall'Aquila a altri, anche diciamo non si rispetta la legge neanche quando si fa finta di rispettarla, figuriamoci quando non neanche si rispetta fin dall'inizio. Quindi è chiaro che l'esposizione, che è l'altro fattore, no? che alimenta il rischio e la vulnerabilità di questi edifici, rende a parità di evento che avviene il territorio estremamente più vulnerabile, se appunto poi si lascia con questi condoni non soltanto quello che è stato già costruito, legalizzato, ma si dà un evidente incentivo a continuare a fare così.
Allora quindi ricapitolando, a Ischia Ischia è una situazione molto attiva dal punto di vista dei movimenti, della dinamica, di quello che succede nel sottosuolo, e quindi abbiamo visto che ha delle ricadute sul sia appunto sul su quello che è evidente sulle su frane, su proprio fragilità del territorio diciamo più evidente, con poi degli eventi che possono accadere ad intervalli più o meno regolari, diciamo, ma piuttosto frequenti rispetto ad altre zone vulcaniche anche. E quindi poi e su questo, in questa situazione, ci mettiamo appunto il come agisce l'uomo. E rifacendo il passo indietro, quindi rispetto alle costruzioni, rispetto a ritornando all'aspetto naturale, una
una curiosità a proposito della risalita del magma, quindi come diciamo genesi dei terremoti superficiali che ci sono a Ischia, oppure è possibile immaginare che ci siano altri fattori scatenanti, diciamo faglie superficiali sempre legate all'edificio vulcanico che poi si insomma sprigionano l'energia in qualche modo più per un collasso che per una risalita del magma, o è sempre tutto strettamente correlato alla risalita del magma?
No, diciamo che non ci sono state evidenze né in questo evento né per quello che è possibile ricostruire dal pattern dell'evento di Casa Micciola del 1893, non ci sono evidenze dirette di una risalita magmatica, nel senso che questo terremoto non è stato accompagnato da variazioni di temperatura o di composizione chimica delle fumarole piuttosto che delle sorgenti, insomma altre evidenze di movimento di magma. È chiaro che il sistema complessivamente è un sistema carico, e questo si vede da questo diciamo sistema geotermico virulento, nel senso che ci sono dei pozzi che trovano più di 100 gradi di aumento di temperatura al chilometro, significa insomma un sistema geotermico che prevede la presenza di masse magmatiche a pochi chilometri di profondità. E quindi diciamo è un sistema molto energetico, ricco, pieno di energia che poi può venire rilasciata per motivi che non necessariamente appunto sono il movimento del magma. In questo caso per esempio è molto più probabile che siano stati proprio movimenti di carico e scarico. Il sistema, come dicevamo, è un sistema che attualmente il Monte Pomeo, nonostante abbia avuto questo forte sollevamento negli ultimi 30.000 anni, in questo momento il monitoraggio dei sistemi GPS, dei sistemi radar da satellite fa vedere invece un abbassamento, quindi questi movimenti che sono di carico e scarico del sistema e che hanno probabilmente un ritmo più lungo di quello anche dell'osservato, considerate che il monitoraggio comunque su Ischia è comunque recente rispetto noi conosciamo gli ultimi 10 di anni bene, adesso dopo il terremoto sono stati immessi altri strumenti, però diciamo non è un oggetto che conosciamo così bene e quindi sì, sicuramente la faglia che si è mossa è una faglia probabilmente più legata a questo dinamismo di carico, scarico, anche gravitativo del sistema, piuttosto che a un movimento diretto di magma. Però diciamo che in grande il sistema, se è così attivo, è così attivo perché là sotto c'è una fonte energetica estremamente importante e che pressurizza e depressurizza con ritmiche che noi non conosciamo, e non è detto che gli eventi tettonici, anzi meglio vulcano-tettonici, comunque tettonici che vediamo come siano diciamo di volta in volta sempre legati a un movimento di una massa magmatica.
In chiusura mi interessava insomma tornare poi a passare alla parte diciamo più legata all'aspetto antropico, perché tu hai studiato per tanti anni l'isola di Ischia dal punto di vista geologico, e quello che a me è capitato, insomma, parlando con persone che non trattano la nostra materia, l'anno scorso quando c'è stato il terremoto non mi è capitato di rado che diverse persone non avessero chiaro che fosse un vulcano attivo, soprattutto attivo, Ischia. Quello che mi incuriosisce è, essendoci stato tante volte, come ti sembra che sia la percezione della popolazione, che rapporto c'è, come un po' come il discorso che si fa dopo i terremoti, se c'è una cultura diffusa nei paesi che sono a forte carattere sismico, e quindi la stessa questione riportata sul fatto che a Ischia è un'isola e diciamo non ha gli aspetti tipici di un vulcano e non ha un'attività diciamo direttamente per una persona comune direttamente correlabile al vulcano. Poi chiaramente ci sono le fumarole, ci sono una serie di attività secondarie. Tu che idea ti sei fatto?
Ma guarda, Ischia è un po' come dappertutto, nel senso che in assenza, in tutti i luoghi dove non c'è un'attività sufficientemente continua da mantenere attiva, alimentata una memoria generazionale, per cui diciamo il territorio, a meno che non abbia delle forme spiccatamente vulcaniche come il cono del Vesuvio, piuttosto che anche coni più piccoli, però diciamo oggetti che visivamente ti richiamano il vulcano, diciamo è difficile che le persone localmente ne percepiscano la natura vulcanica, soprattutto spesso non ne percepiscono la scala. Per esempio è più facile identificare un piccolo apparato come un vulcano, magari è un piccolo oggetto conico dentro un enorme vulcano, però tutto il resto uno non lo percepisce. Oppure appunto dire sì, è attivo lì dove c'è la fumarola, ma qui dove sono io, magari a 3 km di distanza, non è attivo perché non c'è la fumarola. Quindi diciamo quello che diciamo è più difficile nella mia esperienza, che ho visto più difficilmente comprensibile dalle persone che vivono anche su giganteschi sistemi vulcanici come i Campi Flegrei, che sono immensi, però laddove appunto non ci siano evidenze morfologiche o evidenze di manifestazioni è difficile, e nessuno evidentemente insegna in maniera compiuta una lettura del territorio che si potrebbe fare tranquillamente a scuola e che invece non viene fatta, non è inclusa nei programmi scolastici. Invece la percezione è che questi oggetti sono oggetti grandi, quando si dice che sono attivi tutti, che vuol dire che poi la prossima eruzione può essere qua, può essere là, può anche essere a casa tua, anche se invece l'ultimo vulcano, quello che ti sembra più evidente, sta a 3 km o 5 km più in là. Diciamo che potrebbe non essere difficile veicolare un'informazione corretta di quelli che sono i sistemi vulcanici, e anche del fatto che nonostante la loro pericolosità hanno invece delle risorse sensazionali. Detesto se gli esseri umani hanno vissuto e continuano a vivere e convivere con sistemi vulcanici attivi, non è perché sono scemi, è perché il vulcano la maggior parte del tempo non erutta, e la maggior parte del tempo è un portatore di beneficio immenso. Quindi bisogna comprendere questo, e non bisogna però far finta che non ci siano gli altri aspetti, da cui in tanta parte, come nel caso per esempio di costruire con criterio antisismico, dove si può convivere diciamo felicemente con dei sistemi di monitoraggio e di comprensione, si può sperare di avere diciamo sufficiente anticipo per poter portare via le persone. Bisogna anche essere consapevoli che sono sistemi che magari invece porteranno, a un certo punto ci sarà comunque la nostra capacità previsionale non è così diciamo ancora forte, è buona, ci sono diciamo nel mondo gli esempi degli ultimi 10 anni, 15 anni in giro per il mondo, in genere sono positivi. In Indonesia nel 2010 sono state evacuate 400.000 persone dal Merapi, e che poi ha fatto un disastro, ma non c'è morto diciamo nessuno, qualcuno sì, perché però era rientrato nella zona di evacuazione per fatti suoi, quindi ce ne sono tante altre. Quindi diciamo si può convivere con i sistemi vulcanici, si può godere dei loro benefici prolungati anche durante quelle poche volte in cui invece producono rischio, però bisogna farlo bene. Diciamo che quello che voi state discutendo stasera, di cui stiamo discutendo, diciamo, è proprio che molto spesso invece non si vuole avere questa visione.
Ecco, assolutamente, è quello che cerchiamo di fare anche. Di portarlo nelle scuole è uno dei temi anche diciamo fondamentali e che invitiamo tutte e tutti gli ascoltatori che fossero diciamo coinvolti nella docenza a prendere in considerazione. Bene Guido, ti ringrazio bene. Tantissimo del tempo dedicato, anche molto superiore a quello previsto, ma poi i tempi, insomma, l'argomento è così interessante che comunque è bene parlarne, insomma. E quindi grazie mille davvero e ci sentiamo.
Grazie a te Chiara, grazie
presto.
A tutti, saluto tutti.
Grazie, ciao.
Un abbraccio, buon
ciao.
Lavoro.
Grazie. E allora ciao. Facciamo in radio una pausa musicale e ci risentiamo fra pochi minuti con Entropia Massima, Emergenza Zero.
Bene, allora rientriamo dopo l'introduzione di Guido Giordano di Roma 3. Questa qui è Entropia Massima, Radio Onda Rossa, Emergenza Zero. Parlavamo della questione iniziata dal terremoto di Ischia e conclusa terribilmente, per ora almeno, dalla proposta del decreto Genova del governo attuale. Guido, il professor Giordano, ci ha parlato tanto bene alla fine della consapevolezza di vivere in un territorio a rischio, dell'indispensabile necessità di, e anche Chiara ha ripetuto, l'indispensabile necessità di inventare programmi educativi, di aumentare la consapevolezza della popolazione sul rischio a cui è esposta, no? Sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista idrogeologico. Basta pensare anche soltanto alla grandinata di ieri sera, se vogliamo parlare di cose a noi vicinissime, così. E però questa cosa qui non si capisce, questo bellissimo intento non si capisce come possa fare scopa con i provvedimenti presi negli ultimi decenni rispetto alla possibilità di condonare, nel senso di rendere possibile la costruzione in una zona caratterizzata da certi rischi al di fuori della norma che regola l'edilizia, di condonare delle opere anche in zone pericolose. Quindi non si capisce come si fa a tenere insieme l'esigenza di educare, di un'educazione collettiva di tutti noi al rischio e alla pericolosità del territorio, e contemporaneamente parlare di condoni generalizzati. Quello che sta facendo il decreto Genova, infilando dentro Genova, come dice Crozza, una cosa che con Genova non c'entra un cazzo, il decreto prevede una sanatoria generalizzata di tutte le opere abusive di Ischia, che tutte quante avranno chiesto il condono tra l'85 e il 94, mi pare il 2003. Si parla di 28.000 richieste di condono su una popolazione invernale di 50-60.000 persone, che magari d'estate diventano pure 120.000 e 180.000, però si parla di 28.000 edifici abusivi e soltanto 6.000 su 13.000 abitanti nelle zone colpite dal decreto e dal terremoto del 21 agosto del 2017. L'articolo del decreto dignità che prevede questa sanatoria generalizzata con delle norme tra l'altro paradossali.
Decreto dignità hai detto.
Scusate, il decreto Genova, lo sapevo che sarebbe successo. Un lapsus, troppe vertenze. Nel decreto Genova è l'articolo 25 che si rifà addirittura al decreto al condono edilizio dell'85 voluto da Craxi, precedente quindi a tutte le norme di tutela del territorio, sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e insomma in generale della pericolosità idrogeologica. Tanto per fare un piccolo elenco dei vincoli che gravano sul territorio di Ischia, e prima di parlare di frane e di terremoto, Marco farà un piccolo elenco, reciterà un piccolo elenco dei vincoli ambientali che insistono sul territorio di Ischia.
Allora, ho fatto i compiti a caso, ho preparato la mia bella scaletta.
Bravo, raccontaci.
Bene,
raccontaci.
Bene. Sono innanzitutto tutti dati pubblici, io ho semplicemente aperto qualche sito del Ministero dell'Ambiente, eccetera. In particolare c'è un simpatico sito chiamato SITAP, Sistema Informatico Territoriale Ambientale e Paesaggistico, e un altro chiamato Vincoli in Rete, dove ci sono invece segnati vincoli più di tipo culturale, archeologico, paesaggistico, eccetera. E andando a vedere quello che c'è su Ischia, penso che sia uno dei territori più vincolati d'Italia. Manca soltanto un sito UNESCO, e poi penso qualsiasi cosa a livello nazionale può esserci come vincolo, a Ischia c'è. Quindi la cosa anche interessante è che gli strumenti ci sono per vincolare, per tutelare un territorio, e Ischia è effettivamente dallo Stato tutelato e vincolato. Poi che lo Stato di questo se ne freghi abbastanza è un altro paio di maniche. Allora,
aspetta, c'è Chiara che dice: che vuol dire vincolato? Vincolato vuol dire che ci sono delle norme, dei vincoli, cioè delle regole che indirizzano la possibilità di quel territorio di essere utilizzato dall'uomo. Quindi il vincolo, che ne so, di frana ti impedisce di costruirci una casa sopra la frana, tanto per farla semplice, e ce ne sono, esatto, di altro tipo.
Poi ci sono anche vari livelli di vincoli, alcuni sono più forti, alcuni un po' meno, in alcuni casi ci si può costruire con alcune limitazioni, in altri casi non ci puoi costruire, punto e basta. Per esempio su una frana attiva tu non puoi costruire, punto. E a parte le frane, quindi a parte la parte, scusate, gioco di parole, geologica di cui abbiamo già un po' in parte parlato, solo ad Ischia ci sono un'area marina protetta intorno ad Ischia, chiaramente, tra SIC e ZPS, che sono delle aree europee per la protezione degli habitat e dell'avifauna o della fauna in generale, ce ne sono 6. Tutta Ischia è completamente tutelata, ci sono delle aree rispetto delle acque pubbliche ed è completamente tutelata anche l'interno di Ischia, che è un unicum. Altre isole per esempio non hanno una tutela integrale su tutto il territorio, oltre alla fascia costiera, che anche la fascia costiera è tutelata, questo in tutta Italia anche se spesso lo si dimentica. In più l'intera isola è sottoposta a vincolo paesaggistico di una legge chiamata protezione delle bellezze naturali, e anche in questo caso è l'intera isola ad essere vincolata, quindi qualsiasi nuova casa si voglia costruire deve essere sottoposta a un vincolo paesaggistico. E cos'altro? Una prima conta, ho trovato una cinquantina tra beni archeologici e architettonici vincolati, quindi oltre al punto di vista, dal punto di vista nostro di geologi, naturalisti o qualcosa del genere, ci sono tutta un'altra serie di vincoli per ricordarci anche quanto sia bella, tra l'altro, Ischia, perché non abbiamo forse detto abbastanza, un territorio meraviglioso. In questo territorio meraviglioso, bello, ma anche molto complicato, come appunto abbiamo sentito prima tramite Guido Giordano, c'è stato il terremoto nel 2017 e adesso c'è questo decreto che in realtà in effetti è passato come decreto Genova, però il nome del decreto sono disposizioni urgenti, e dentro ci hanno messo disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 17, il lavoro e le altre emergenze.
Insomma, un bel minestrone, diciamo.
Sì,
quindi
c'è tutto, praticamente sì. C'è tutto.
Insomma, quindi la questione è che è abbastanza chiaro quanto sì, hanno previsti tutti questi vincoli, abbiamo spiegato cos'è un vincolo, ma se poi arriva il condono, arriva la sanatoria, quello che passa è quello che passa sempre, cioè che alla fine bisogna sempre trovare una soluzione in emergenza all'ultimo minuto per non scontentare gli elettori, che invece che forse insomma invece che essere istruiti o comunque essere informati in modo approfondito vengono, diciamo, tenuti buoni nel momento in cui si presenta un problema. Anche perché noi adesso forse dovremmo sottolineare un aspetto, cioè il terremoto, abbiamo spiegato cosa è successo, cosa succede a livello geologico, come funziona il vulcano di Ischia, ma poi fondamentalmente ne abbiamo parlato in altre occasioni, a Ischia c'è stato quello che appunto si chiama amplificazione sismica, effetto di sito. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in funzione di quello che c'è sotto i nostri piedi, quando il nostro territorio, il punto in cui è costruita la nostra casa, viene investito e attraversato da un'onda sismica, questa non lo attraversa in modo, diciamo, omogeneo, perdendo energia dall'epicentro, che è il punto di espansione, diciamo, del terremoto in superficie, poi via via si, diciamo così, si dirada la sua forza, ma quando raggiunge questi punti particolari, queste, diciamo, sotto casa nostra, ci sono un certo tipo di terreni, di sedimenti, e questi terreni, sedimenti, se non sono cementati, se non sono compattati, se hanno delle caratteristiche piuttosto che delle altre, e nello specifico potrebbero essere non consolidati, pieni, saturi in acqua, quindi c'è una falda acquifera, insomma ci sono una serie di elementi che portano ad avere la cosiddetta amplificazione del sisma. L'onda è come se si inabissasse, no? Come se frenasse, ma aumentasse la sua ampiezza, e questo crea uno scuotimento al suolo molto più potente. Mi guardano tutti in modo di dire: caspita, sta dicendo delle cose intelligenti, ma siccome stiamo cercando di farlo spesso, non solo in radio ma anche al di fuori, queste sono le cosiddette, diciamo, sensibilizzazioni. Queste sono cose fondamentali, perché se non partiamo da qui non riusciremo mai a capire che ci spertichiamo in mille problemi, quando poi il problema è molto più semplice da certi punti di vista.
Lo sguardo era un'immagine poetica proprio dell'onda,
il cantastorie.
Sì. E comunque è stato proprio evidente quanto siano state diverse le risposte al sisma, all'ultimo sisma. anche su scala, anche appunto su un sisma di 4.
Perché, esatto, perché giustamente Guido, il professor Giordano, ci ha sottolineato e ha spiegato molto bene come, certo, era un terremoto con una magnitudo debole, ma era molto superficiale. Però appunto l'INGV ha dimostrato che ci sono state delle accelerazioni al suolo molto forti a Casamicciola.
Sì, c'è stata un'amplificazione in particolare proprio correlata a quella zona lì, con un'amplificazione di certe frequenze che corrispondono esattamente alle frequenze in cui vanno in crisi gli edifici che ci stanno sopra. La cosa che si somma a tutte queste caratteristiche del terremoto, abbiamo detto l'estrema superficialità, 1,7 km, c'è stato un po' di difficoltà all'inizio per l'INGV, proprio perché è un terremoto debole ma con effetti estremamente distruttivi, e c'è tuttora parecchie difficoltà a localizzarlo e a definirne la forza. Comunque di fatto è stato un terremoto non molto forte se comparato ai terremoti dell'Aquila o ai terremoti, al terremoto del centro Italia, l'ultimo, ma molto superficiale, a cui si sono sommati delle amplificazioni sismiche con un contenuto in frequenze, si dice, quindi con un incremento di quelle oscillazioni che davano proprio fastidio agli edifici, sotto edifici costruiti abusivi, edifici costruiti male.
Ma non saranno più abusivi ora, perché
adesso saranno, capito? Il problema sulla qualità edilizia non è soltanto, perché adesso anche Berlusconi poco prima della campagna elettorale ha fatto leva su questa cosa del condono a Ischia, perché Ischia è utilizzata come Casamicciola con questi terremoti. Il terremoto del 1883 che diceva, di cui parlava Giordano, ha fatto 2300 vittime, e Casamicciola è diventata un po', prima di Caporetto era un po' il modo di Caporetto, insomma, per dire è un casino, è successo un macello. Cioè abbiamo un territorio complesso, l'ha detto Guido, con grandissimi fenomeni e con un livello di abusivismo quasi da manuale, se esistesse un manuale dell'abusivismo. Si è parlato di abusivismo di necessità, ma non è questo il caso. La maggior parte delle case casomai sono per i turisti o per cose. E comunque l'abusivismo delle superfetazioni, delle crescite incontrollate dei centri abitati senza assoluta pianificazione conducono all'incremento dei danni. Quindi non si capisce come possano stare insieme la sanatoria generalizzata di tutti gli abusi senza scendere nella retorica dell'abusivismo di necessità, che per la maggior parte tra l'altro a Ischia neanche è vero, e insieme come sta la tutela del territorio in un posto franoso, sismico, con un'amplificazione sismica, con effetti di sito enormi anche a fronte di terremoti piccoli. Che succede? Succede che si creerà un territorio ancora più fragile, ancora più a rischio, con la sanatoria di abusi edilizi spesso legati a poteri non tanto simpatici.
Allora, a questo punto abbiamo apparecchiato tutto, abbiamo descritto com'è la situazione geologica, paesaggistica e attuale a livello di abusivismo ad Ischia. Dopo la pausa musicale entreremo nel dettaglio del decreto e vedremo meglio che cosa dice questo decreto. E allora lasciamo i Deep Purple, eccoci di nuovo in trasmissione, un qualcosa di meno bello. E io ci tenevo a leggere il testo di questo articolo all'interno del, perché sono poche righe, si fa, è velocissimo. All'interno del decreto legge c'è questo articolo 25 che si chiama definizione delle procedure di condono. Più chiaro di così, si parla proprio di condono già nel titolo dell'articolo. E recita così: al fine di dare attuazione delle disposizioni di questo decreto, i comuni interessati dal sisma definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. Quindi questo condono, questo articolo si riferisce a case che sono effettivamente crollate o danneggiate durante il sisma. E queste case crollate, di cui i proprietari avevano fatto richiesta di condono, ricordiamo che ce ne sono 28.000 pendenti nell'isola di Ischia, e in particolare i cui proprietari hanno presentato richiesta di condono ai sensi di queste tre leggi: 28 febbraio 85, 23 dicembre 94 e 30 settembre 2003. Perché sono importanti queste date? Allora, intanto 30 settembre 2003 in realtà non è stato attuato ad Ischia, perché c'era già un po' più di coscienza geologica, ambientale, e quindi tutti i vincoli che abbiamo detto prima hanno escluso Ischia dal condono. Nel 94, dicembre 94, quindi condono, il primo condono di Berlusconi, qualche legge in più c'era. Nell'85, che è il primo condono fatto in Italia durante l'epoca di Craxi, non c'era alcun tipo di vincolo, quindi anche una casa costruita su una frana attiva non era sottoposta a vincoli. Questo perché la legge la legge 183 per la difesa del suolo in Italia è del 1989, quindi il condono a cui si fa riferimento il decreto, diciamo così, il decreto Genova, è precedente rispetto alle norme che tutelano il suolo in Italia, e quindi è completamente fuori da qualsiasi norma ambientale e geologica.
Quindi qui viene, diciamo, il dubbio, no? Il dubbio, che poi non è un dubbio, cioè proprio il dolo in questa cosa, perché quanto devi andare indietro nel tempo per trovare il cavillo, la condizione che ti pari, diciamo, le spalle per poter poi fare quello che non potevi fare. Caspita, abbiamo spiegato bene tutta la storia, tutta la geologia, tutti i vincoli, e poi comunque si trova il meccanismo per tornare indietro. Quindi siamo dovuti tornare all'85, quindi siamo dovuti tornare alla preistoria geologica o comunque
normativa. No, perché nell'85 quel famoso condono, forse non siamo tanto in grado di parlare, però c'aveva delle caratteristiche di sanatoria del cosiddetto, io la aborro questa definizione, abusivismo di necessità. Quel condono rese possibile, in condizioni terribili, di sanare intere parti di Roma, per esempio tutta la parte tra Roma e il mare, Borga Dragona, Dragoncello, Acilia, e di qua e di là, erano cresciute in modo incontrollato proprio per la mancanza di pianificazione, solita storia di cui si parla a Roma, ma questo in tutta Italia. Farlo oggi risponde a, non, intanto non c'è lo stesso ordine di problemi, era probabilmente una soluzione errata allora, adesso ancora di più, soprattutto perché condonare case che sono state danneggiate proprio in quanto abusivo è una cosa che non c'ha senso, è una specie di ossimoro, porca miseria. E questi, però, il dubbio che a me mi è venuto politico è che dei poteri di qualche tipo, o comunque semplicemente per la voglia di voti, visto che ci stanno le europee e così, si ritorna sulle stesse cose, sulle stesse logiche di solito, e ci si infilano dentro dei poteri in grado, senza poi tra l'altro riuscire a capire che cazzo significa, perché la dichiarazione di Di Maio che abbiamo sentito a proposito di questa cosa, dal mio punto di vista, e casomai andate a sentire su YouTube, denota il fatto che lui non sappia cosa vuol dire la parola condono. Cioè, qui ci siamo a livello di alfabetizzazione, perché lui dice: io non mica li condono, il condono è quello che hanno chiesto prima. Cioè, non, c'è una difficoltà di comprensione. Quindi magari, che ne so, pensa che il condono significhi un'altra cosa, che il ponte significhi un viadotto. Insomma, con loro, con questo governo, bisogna stare attenti, perché poi in queste loro incomprensioni, in queste loro facce curiose, incuriosite, stupite dal mondo, ci si infilano tutti i poteri che invece in questi anni si sono riusciti bene a riorganizzare e si riescono sempre a riorganizzare e a rinfilare dentro le maglie della politica. Quindi a Ischia, non per fare discorsi a Ischia, a Ventotene, in tutti i posti di frana, nelle ricostruzioni dell'Aquila, quelli che ridevano di notte all'Aquila e ad Amatrice, poi tutti ridono di notte, quelli che ridevano di notte sanno perfettamente dove incunearsi, sanno perfettamente quali sono le leve del potere da utilizzare per infilarsi dentro i decreti o dentro i cose, soprattutto se sono gestiti da deficienti.
E diciamola tutta, perché poi l'aggiunta di 2 secondi è quella che il decreto non finisce qui, perché poi c'è un altro pezzo che non possiamo parlare stasera perché abbiamo finito il tempo, ma riguarda il fantomatico spargimento di fanghi ricchi in, diciamo, in idrocarburi, sarebbero i fanghi, diciamo, i residui dei depuratori, sia per quanto riguarda diciamo l'ambito residenziale sia per quanto riguarda le industrie. Ci sono questi stock di fanghi che ancora non si sa dove piazzare, c'è questa presunta emergenza con cui giustificano l'inserimento nel decreto, il Nord Italia è intasato, i depositi intasati e via che li spargiamo tutti sui terreni, peccato che alziamo le soglie di legge, quelle che tra l'altro la Cassazione ha definito recentemente, li alzano di 10 volte tanto, 20 volte tanto, peccato che ve ne parleremo un'altra volta come funziona un terreno quando piove, c'è la falda e poi ce la beviamo.
No, e che poi questo era partito anche da una richiesta della Lega in Veneto che mirava a contenuti di idrocarburi molto più elevati.
In Lombardia,
c'è stato un ricorso al TAR che l'ha bocciato e adesso viene riproposto, diciamo, è uscito dalla porta, rientra dalla
finestra. Anche qui ci sono tutta una serie di aspetti cavillosi che insomma riguardano quanto è misurata la concentrazione, se sul totale dei fanghi, sulla parte secca, insomma è corroborato e corredato, insomma ci sono un sacco di cose bellissime in questo decreto, cari genovesi.
Penso ma è scritto col cuore, ricordiamocelo, che questo è un decreto scritto col cuore e con
col cuore di uno che sta nel traforo del Brennero, sì, comunque
no, altissimi valori legislativi, altissima tecnica legislativa, una cosa del genere per me è assurdo. Comunque,
che dire, ci salutiamo, che dire, su queste note dolenti.
Col cuore.
Se continua così ci avremo un sacco di non ci dobbiamo preoccupare della scaletta di emergenza zero, perché dovremo sempre stare lì a spiegare.
E attenti. Bene, quindi direi sì che siamo in chiusura, siamo alle 21. Quindi finisce la prima puntata della nuova stagione di Entropia Massima e di in particolare di Emergenza Zero, e salutiamo tutti e tutti. Siamo su Onda Rossa gli 87.9, ricordiamo sempre che la radio non campa d'aria, quindi sono molto ben accette sottoscrizioni al conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Volci 56 00185 Roma. Seguiteci su ondarossa.info, l'email è ondarossa@ondarossa.info e il telefono 06 49 17 50. Quindi chiudiamo qui e ci sentiamo alla prossima puntata lunedì prossimo alle 8.